Allora, quest'anno, così dopo un po' di confronto con il Consiglio, abbiamo scelto un tema, apparentemente, tra virgolette, semplice, no? Spesso noi abbiamo dei percorsi, almeno causa mia, un po' cervellotici, un po' complicati, no? Punti di vista molto trasversali. Quest'anno abbiamo scelto un punto di vista molto semplice perché, boh, perché ci sembrava necessario per noi stessi, innanzitutto. Dopo gli anni del Covid, le difficoltà, la fatica di recuperare delle relazioni, del ritrovare equilibri di vicinanze e distanze, la fatica di capire quello che ci succede intorno, oltre che quello che ci succede dentro, abbiamo in qualche modo pensato che bisognava tornare ai fondamentali, no? Cioè tornare ad alcune domande di base che accompagnano la vita dei credenti o comunque degli interroganti, cioè di chi non si accontenta di una visione puramente materiale, no? Delle cose così come sono e si fa delle altre domande, tornare ai fondamentali per cercare di riprendere soprattutto delle fonti di energia. In questi anni, molti, come diceva prima Carlo, la parola di Dio per noi è sempre stata un po' la miniera in cui abbiamo trovato, ognuno a modo proprio, secondo la propria sensibilità, però in una certa misura anche insieme, quindi con diciamo un bel equilibrio tra personalmente e insieme, nella libertà ciascuno di farne in qualche modo l'uso che voleva, ma contemporaneamente in un filo che si è tessuto attraverso gli anni di comunanza, che già questa è una bella impresa. Abbiamo sempre trovato nella parola di Dio una fonte di energia. Io personalmente dicevo al consiglio che sono in una fase della vita in cui mi sembra di essere totalmente dissanguata. Cioè di fare una fatica pazzesca a trovare un luogo che non mi succhi energia, sangue, vita, o che me ne succhi un po', ma anche me ne dia un po', no? Ognuno di noi nella propria esistenza ha trovato dei luoghi, delle relazioni, delle persone, situazioni magari molto diverse che è così, che gli davano un po' di fiato, no? Per cui poi il giorno dopo si alzava un po' meglio, no? Cioè con un po' più di energia. E io personalmente faccio una grande fatica rispetto a questo, in questo tempo della mia vita, e dunque proponevo agli amici del consiglio, che poi insomma in qualche modo si sono ritrovati in questa cosa, di interrogarci sul tema della preghiera. Che è uno di quei temi apparentemente facili, no? Uno dice: come? Sono 20-30 anni che bazzicate per monti di chiesa, non avete idea di che cos'è la preghiera. Poi si può insegnare la preghiera, c'ha dei metodi, è una roba con manuale di istruzione, non so. Eppure, non so, mi sembra che è tra le prime domande che ci si fa quando da adolescenti ci si affaccia a questi mondi, sia per accettarli che per rifiutarli. Sono le prime domande che in genere ci si fanno e poi si mettono un po' da parte, no? Non perché si è trovata una buona risposta. Spesso si è trovato un modo per sé, una specie di equilibrio, si fanno alcune cose, non si fanno, si sceglie, no? Ma è come se tutta questa roba qui rimanesse sullo sfondo, non più interrogata, no? E invece forse è proprio da adulto quando la vita si fa un po' più spessa, quando ci sono, come in questo tempo, in modo molto condiviso, non solo individualmente per le biografie di ciascuno, ma anche in modo un po' di fronte a tutto il mondo, che uno si chiede, vabbè, ma cioè, che scopo ha pregare? Cosa vuol dire? No? Cosa mi dà? Cosa non mi dà? No? Nel consiglio ragionavamo, per esempio, per molti di noi, dopo il Covid, tornare a messa è stata un'esperienza un po' destabilizzante e per molti non si è più realizzata, no? Perché non nemmeno in questo grande tesoro della liturgia su cui ci siamo interrogati tanto, che molto ci ha accompagnato, ci sembrava più di riuscire a trovare qualche cosa di significativo, no? Poi potevamo un po' brontolare su i preti che sono completamente squagliati per il 90%, vero? Le celebrazioni che non si possono proprio più reggere, no? Tante cose così. Però alla fine la questione rimane la stessa, e cioè noi dove troviamo energia, no? Pur nel realismo di sapere che non è più l'energia che si trova da adolescenti, che si nutre anche dell'energia fisica di essere un ragazzo, per cui c'hai fiato da vendere, no? Sicuramente siamo tutti un po' più calmini, però bisogna ritrovare un'energia di fondo. E allora su questa cosa qui, specie in un tempo di così grandi transizioni in cui la forma di tutto sta cambiando, no? E anche la forma del credere, no? Uno dei gesti che dovrebbe essere più o meno quotidiano della vita credente, che è l'atteggiamento di preghiera, dove è andato a finire, no? Ha un'altra forma, chiede delle altre cose, no? Siamo tutti, io non lo so, sono molto perplessa e molto un po' schizofrenica, no? La vita con me, le persone, eccetera, mi chiedono tantissimo, e poi non lo so, dovrebbe esserci un altro spazio, un altro tempo per stare fermi, zitti, pensare, e mi riviene la stessa domanda che avevo 15 anni: ma cosa devo pensare? Cioè, tutto il giorno penso, no? Penso a come reagire alla persona che ho davanti, penso alla situazione, a che responsabilità mi chiede, penso a come assumermi le responsabilità che la vita mi ha dato, a cosa devo fare per il mio lavoro, eccetera. E poi mi devo mettere lì a pensare a che, no? E me lo chiedevo già a 15 anni e continuo a chiedermelo da un certo punto di vista, no? Allora, abbiamo un po' deciso di affrontare questo tema, di fare questo percorso, e il titolo è particolarmente provocatorio proprio in questa direzione di un cambio di forma, no? Si chiama Mano, Respiro, Parola, la carne dell'incontro. La preghiera forse è una di quelle dimensioni che chiede di essere ripensata radicalmente, no? In cui le preghiere forse non ci raggiungono più, non sappiamo più come, dove e quando utilizzarle, no? Una delle cose che si sente di più dire da tutti gli adulti è: non ho tempo di pregare, no? Sono troppo stanco, eccetera. Ma se la preghiera è qualcosa di contrario alla vita, allora, cioè, o è sbagliata la preghiera o è sbagliata la vita, non so come dire. Cioè, non può essere che la preghiera sia qualcosa che non trova il suo spazio, no? Che non trova il suo luogo, perché esattamente è la carne dell'incontro, è il quotidiano dell'incontro, no? È il non eccezionale, il non straordinario. E quella dimensione di relazione che viviamo nelle nostre relazioni più significative, che spesso rischiamo di sottovalutare, perché è lì, è nelle piccole cose, nel dirsi buongiorno al mattino, non c'ha sempre grandi comunicazioni epocali, ma poi se non ci fosse ci mancherebbe assai, no? Nelle relazioni. Allora, e questa cosa è fatta di mano, di respiro, di parola, no? Cioè ha bisogno di luoghi. Io ho un po' scelto questi tre e insomma vorrei introdurre un po' il ragionamento con una citazione che sta anche sul programma, su cui però vorrei spendere due parole, che è una citazione dal libro di Sonnet, La scorciatoia divina, che è un libro che forse quest'anno sarebbe la buona occasione per leggere, lo trovo un libro meraviglioso. E dice così: quando Rashi, che è un sapiente del mondo ebraico, no? un maestro di Talmud, quando Rashi commenta che soltanto per Adamo le mani divine sono venute in soccorso della parola creatrice, già questa è un'osservazione che non avevo mai fatto finché non ho letto molti anni fa questo testo, no? Dio crea con la parola, e noi molto insistiamo su questo, la parola di Dio, la parola creatrice. Ma quando deve creare Adamo, usa anche le mani, non solo la parola. Dice sia la luce e la luce fu, ma non dice sia Adamo, lo fa. Allora, quando Rashi commenta che soltanto per Adamo le mani divine sono venute in soccorso della parola creatrice, fremo per il tocco di Dio sulla mia pelle, del palmo che sul mio torso aderisce alle distensioni del respiro e all'ostinazio del cuore. Sulla pagina biblica spalancata si è posata leggera la mia mano. Ho un po' l'impressione che se io dovessi oggi dire che cos'è per me la preghiera, direi che è questo, no? Che è un tocco senza particolari pensieri, no? E sentirsi toccati sul ritmo delle distensioni del respiro, non toccati colpiti, no? In cui va contro il ritmo del nostro respiro, no, toccati come si tocca negli affetti, no? In cui, o come la mia fisioterapista ha cominciato a fare dopo l'operazione, no? In cui quasi non sentivo la mano sulla gamba, no? Perché la ferita, eccetera, tutto è troppo delicato, bisogna seguire, bisogna che la mano si adegui al corpo, no? Allora il tocco di Dio che si adegua, e dall'altra parte sulla pagina biblica si posa la mia di mano, no? Toccati e toccare con il ritmo del respiro. E certo, poi ci sono delle parole, perché ci sono sempre, no? Ma è un gesto che, non lo so, personalmente mi evoca il senso più profondo della preghiera. Ma insomma, questo per dare un po' il titolo generale, no? Mi piacerebbe che in questo percorso, un po' come abbiamo fatto rispetto alla parola di Dio, senza troppo tematizzarlo, ma anche però poi alla fine rendendocene conto, ci rendessimo conto che c'è qualcosa di molto personale, ma che forse c'è anche qualcosa di molto comune, no? Che c'è un filo sottile che ci lega rispetto a queste cose, che possiamo in qualche misura condividere, no? Perché tutti abbiamo lo stesso respiro, no? Più affaticato, più profondo, più fiato, meno fiato, ma tutti abbiamo lo stesso respiro, no? Ecco, questo è un po' il senso. La successione dei brani la potete poi vedere nel programma. Come al solito sono quattro brani un po' più descrittivi dell'Antico Testamento, che cercano di offrirci una riflessione su delle dinamiche molto comuni, e poi quattro brani del Nuovo che sono un po' diversi, no? Perché sicuramente Gesù spezza un po' la logica sacrificale, sacrale della preghiera come tempo dato a Dio, pagato in una specie di prezzo, e la trasforma appunto in qualcosa di più profondo, no? Di più legato e collegato alla vita, no? Non in uno spazio separato. Quindi questo è un po', diciamo, la logica del percorso. Come sempre, poi magari mano a mano si capirà meglio. E dunque il brano di oggi, sul brano di oggi, proprio per le ragioni dette fino qua, cioè vedo che c'è una discussione sulla citazione condivisa. La citazione è la stessa sul foglio del programma, che poi io ho riscritto nella slide, la stessa citazione che è da questo libro, La scorciatoia divina di Sonnet, che è un biblista. Allora, dicevo, in qualche modo, partendo dalle cose che ci siamo dette, mi è sembrato che bisognava anche qui ripartire dai fondamentali, no? E uno dei fondamentali del rapporto dell'altro con la scrittura è il libro di Tobia. È uno dei testi da cui siamo partiti, che ci ha mosso molto, che ci ha accompagnato in questi anni, che ci ha attraversato in mille modi diversi, e perché la storia di Tobia ci ha intercettato in un tempo delle nostre vite, quando appunto abbiamo cominciato, in cui ci siamo veramente fortemente rispecchiati, non solo come individui, ma come anche una analisi della condizione in cui stavamo, condizione di chiesa, condizione del paese. La storia di Tobia è la storia di una adultità, no? Toby e Tobia, il padre e il figlio, sono il vecchio e il nuovo dentro di noi, no? E il vecchio è buono, non è niente di male, anzi, è fecondo e prova a fare tutte le cose bene, no? Cerca di rimanere nell'esilio, senza il tempio, in una condizione completamente cambiata, di rimanere fedele alla legge, non compromettersi, non violare le leggi della purità, forse come abbiamo fatto noi, no? Tentando di rimanere dei bravi ragazzi di parrocchia che andavano a messa per bene, che facevano tutta una serie di cose, no? Man mano però rendendoci conto che il tempo dell'esilio, quello senza tempio, dove Toby si trova, dove gli israeliti sono pochi e non hanno più i punti di riferimento fondamentali della loro esperienza di fede, le forme concrete della loro esperienza di fede, questo tempo è completamente cambiato e bisogna dunque inventare un altro modo, forse più inquietante, di stare dentro l'alleanza con Dio. E dunque la storia di Toby, no? Il giovane che viene di fronte alla disgrazia di Tobia, il giovane, di fronte alla disgrazia di Toby, che guarda caso diventa cieco, cioè non è in grado di vedere, no? Come ultima disgrazia diventa cieco, non può più vedere la realtà, non ce la fa. E tutti i primi capitoli del libro di Tobia, i primi tre, sono pieni di scavare tombe, no? Si parla solo di morti. Perché si sperimenta la sterilità di forme giuste, anche che sono state utili e belle, ma che sono totalmente sterili, producono semplicemente morti, no? E allora di fronte a questo c'è la botta di genio, no? La botta di genio è la decisione di mandare Toby il giovane in un viaggio a cercare un patrimonio e un matrimonio. I soldi che il padre aveva messo da parte presso un parente e per i quali Toby deve portare con sé un documento e contemporaneamente, ma questo non si sa all'inizio, il matrimonio, no? Il munus della madre, il munus fecondo, non solo il munus del padre, il patrimonio, ma il munus fecondo che sarà realizzato dall'incontro con Sara e dal matrimonio. Gli ultimi due capitoli di Tobia sono pieni di state bene, possiate vedere i figli dei vostri figli, stiate in salute, sono pieni di futuro, no? E ci siamo sentiti per tanti motivi interrogati fortemente da questo libro e lo scatto, il passaggio è intraprendere un viaggio, no? Allora dicevamo, ho riletto alcune delle cose che avevamo fatto allora, lasciare la riva per andare verso un'altra riva, no? Il problema è che adesso ci troviamo 30 anni dopo aver lasciato una riva ed essere in mare aperto. Non c'è l'altra parte, non abbiamo attraversato un ponte da una riva all'altra, ma abbiamo coraggiosamente lasciato una riva, delle forme statuite, e adesso stiamo nuotando senza vedere se c'è un'altra sponda e dov'è, no? La misura del guado è molto più lunga di quella che credevamo. E quindi siamo ancora lì, siamo ancora a Tobia, siamo durante il viaggio, non abbiamo ancora trovato il patrimonio e nemmeno il matrimonio, siamo ancora alle apprese con un angelo mentitore, no? Raffaele è fantastico perché non dice una cosa vera in tutto il libro di Tobia, mente sempre, no? E racconta cose stranissime, il pesce magico, questo e quell'altro. È la perfetta figura dell'angelo, colui che spiazza, no? Colui che sposta, che costringe, e costringe giocando totalmente la propria correttezza, no? Non è corretto mai, no? E bisogna fidarsi di uno scorretto per riuscire a intraprendere il santo viaggio. Perché se ti affidi alla correttezza, al rispetto delle norme, quello che produci sono tombe. Né patrimoni né matrimoni, solo tombe. Su questo credo che è una cosa che dovremmo, su cui dovremmo riflettere molto tutti insieme, ma è anche una cosa su cui io sto riflettendo parecchio per me, perché in fondo abbiamo tutti una specie di nostalgia che le nonne avrebbero detto che si possa fare la frittata senza rompere le uova, cioè che si possa intraprendere un viaggio anche molto ampio e senza per questo dover fratturare qualcosa della propria esperienza precedente. Beh, non è vero. Serve una scorrettezza per attraversare il mare, e la scorrettezza ci mette nella posizione giusta, cioè ci mette nella posizione di richiedenti o di, se volete, oranti. Quello di essere fragili, vulnerabili, queste parole si sono usate tantissimo in questi due anni, non è una esperienza poetica, è proprio l'esperienza di avere un buco grosso così, cioè, e anche di aver fatto qualche cazzata, cioè di avere più o meno fatto delle cose che, di cui non si è particolarmente orgogliosi. E quando Papa Francesco dice che è in quella ferita, in quella frattura che si infila la grazia di Dio, non dice una cosa occasionale, dice un meccanismo fondamentale dell'esperienza credente, no? Ha usato, quando è andato all'Aquila, ha usato l'esempio, ho trovato molto efficace, dicendo che c'erano tutte le nubi sull'Aquila e non riusciva a atterrare. E poi a un certo punto si sono squarciate le nubi, c'è stata una ferita nel mantello nuvoloso e il pilota è stato bravo, ha beccato quell'apertura ed è atterrato. E lui diceva, così è per noi, no? Dio può atterrare solo nelle nostre ferite, non in luoghi di forza, di bravura, no? In fondo ci rimane dentro questa idea meritoria del cristianesimo, e dunque correttezza, coerenza, ascesi, tutta una serie di cose, no? Rimane sempre un po'. Allora, in questo sperdimento, in questo muoversi nuotando in mare aperto, si colloca la questione della preghiera, no? La preghiera si dà solo, si diventa oranti solo se si ha davvero bisogno di qualcosa, no? Se ci si percepisce come fratturati da qualche parte, piccola, grande, che capiamo solo noi, che capirebbero tutti, oggettiva, soggettiva, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta, no? Non è necessariamente solo un guaio concreto, no? Ma può esserlo, Può esserlo, perché spessissimo le nostre paturnie mentali si concretizzano in elementi molto, molto concreti, no? Il nome del nostro dolore è difficile da nominare, e quindi ogni tanto lo nominiamo attraverso questo o quell'altro avvenimento, situazione, che almeno si può raccontare, no? Allora, questo mi pare un po' il punto di partenza. Per essere oranti bisogna essere un po' disperati, che non vuol dire che non c'è uno spazio di preghiera, di ringraziamento, di lode, eccetera. No, e non è solo chiedere, va bene, tutto vero, però bisogna essere disperati, cioè avere un buon motivo. Pregare è pericoloso, perché uno rischia di essere esaudito, e siccome Dio esaudisce a modo suo, cioè bisogna fare attenzione a quello che si chiede, perché il modo di esaudire di Dio è abbastanza, può essere abbastanza faticoso. E allora, come vediamo adesso nel testo che prendiamo, e allora per questo bisogna essere un po' disperati per chiedere, perché se no non si corre questo rischio. E abbiamo in questo la stessa fatica che abbiamo tutti nel chiedere aiuto agli altri quando abbiamo bisogno d'aiuto, no? Uguale, cioè ci scoccia, ci sono mille motivi per cui non lo facciamo. E non sappiamo bene se aver più paura che qualcuno ci aiuti o che qualcuno non ci aiuti. Allora, da questo punto di vista, ripartendo dai fondamentali, mi piaceva ripartire da un piccolo capitolo di Tobia. Tobia è un libro molto breve, per chi non l'ha ancora letto, vale la pena probabilmente di mettersi lì con pazienza e leggere solo tutta la storia, senza appunto atteggiamenti adolescenziali del tipo "Dio, cosa devo pensare?". Anche niente, basta solo leggere la storia perché si gusta, è bella. E il testo che avrei preso è il capitolo 3, dove ci sono due preghiere, siamo diciamo subito prima, dopo tutte le tombe e subito prima dell'inizio del viaggio, siamo nel momento di stallo del libro, no? In cui la parte di merda è già successa tutta e la parte di movimento, di costruzione, di progettazione non è ancora cominciata, no? Raffaele non è ancora arrivato, non c'è la chiave di volta, no? Quindi è il momento di stallo. Il testo dice così, il soggetto è Toby il padre, Toby il vecchio. Con l'animo affranto di dolore sospirai e piansi, poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere, ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte, ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi. Perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace, da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolta dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore, Signore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova, fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto, per me infatti è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Poi continua il brano, ma ci fermiamo un attimo. Questa è la preghiera di Toby. È interessante perché ancora lui è in qualche modo nello schema precedente, no? Dio ha comunque ragione. E la preghiera di lamento non è un salmo imprecatorio in cui dice si è forse addormentato il custode di Israele, no? È una preghiera che parte dicendo ok, tu c'hai tutto giusto, noi siamo dei peccatori, tu hai fatto bene a metterci in questa situazione di merda, però nell'esilio, il disprezzo, gli insulti, detto questo, se posso dirla mia, così è meglio non vivere. È interessante, no? Perché non chiede che l'esilio sia risolto. Dice no, c'hai ragione, noi abbiamo peccato, abbiamo fatto, quindi va bene, è giusto quello che fai, niente da dire, però guardami, non gliela faccio più. E quindi risolvila per me, non per noi, per il mondo, risolvila per me, fammi morire. Morire è meglio che vivere. All'inizio c'è questo testo con cui si inizia, sospirai e piansi. Il mondo ebraico ha una grande considerazione delle lacrime. Secondo dei commentatori, le lacrime sono la sovrabbondanza dell'anima che esce dagli occhi, no? E forse nel 500 c'era una messa votiva con un apposito rituale per chiedere il dono delle lacrime. La storia di, come si chiama, Silvano del Monte Athos, è una grande storia di lacrime in cui a un certo punto il Signore gli appare e gli dice tienti consapevolmente nell'inferno e non disperare. Le lacrime sono qualcosa di fondamentale, sono la prima ostinazione della preghiera. Anche se uno non sta pensando a Dio, non fa dei pensieri devoti, non chiede niente, anche se piange e basta. Piange perché la sovrabbondanza della sua anima esce dagli occhi, perché un'anima XXL in una vita small non ci sta. In una vita che vorremmo, per esempio, a misura dei nostri effetti, dunque eterna. e che coloro a cui vogliamo bene ci fossero. E il punto di partenza della preghiera possono essere le lacrime. E diciamo il segno di ciò che dicevo prima, bisogna essere un po' disperati per pregare, da qualche parte, non necessariamente in un modo che si potrebbe raccontare a chiunque. E poi appunto le sue osservazioni sono: cominciai questa preghiera di lamento, e poi leggete le prime righe, tu sei giusto, sei misericordioso, sei giudice, ricordati l'invocazione della memoria. Dice: scusa, ma dove starebbe il lamento in questo? Ma il lamento sta in una parola: ricordati di me e guardami. Questa parola è pazzesca, no? Tutti facciamo l'esperienza di guardare di sottecchi qualcuno per vedere cosa guarda. Dai giornalisti politici che fotografano di nascosto i pizzini, agli adolescenti innamorati che sbirciano, che dicono all'amica: guarda se mi guarda, no? Perché loro non possono girarsi, sarebbe troppo plateale, però se la tua amica del cuore guarda, vede se ti guarda, no? Perché guardarsi, appunto, dagli occhi da cui escono le lacrime, esce anche la nostra potenzialità di relazione, no? E forse certe volte pregare è solo guardare qualcosa. Guardare una riga di un testo, che sia un salmo, un testo della parola di Dio, ma anche un romanzo. Guardare fuori dalla finestra un cielo particolarmente bello o particolarmente brutto. Guardare, no? Guardare vedendo. E la lamentazione è lì. La lamentazione è: non ti dimenticare di me, guardami. E poi ribadisce: ok, hai ragione, non sto contestando il tuo giudizio. Noi abbiamo peccato e tu hai fatto bene a mandarci in esilio. Giusto così, dobbiamo imparare la lezione. Ma guardami, io non ce la faccio più. Non invoco la tua giustizia, invoco il tuo sguardo diverso. E dunque, poiché invoco il tuo sguardo, per me è meglio morire. Mi fa sempre molta impressione quando nella scrittura ci sono in alcune occasioni alcuni personaggi che invocano la propria morte. Perché invocare la propria morte è un passaggio duro, no? Io poi di carattere tendenzialmente sono una lottatrice, non una depressa, per cui insomma devo stare veramente molto male, ma molto molto male, per arrivare a pensare una cosa così, no? Però negli ultimi anni mi è successo, no? Mi è successo di pensare: io non ce la faccio più, no? non ho niente da dire, accetto la realtà per quello che è uno stato di fatto, non ho niente da recriminare, ma basta così, non ho più fiato, basta così. E credo che per molti di noi questa questione dovrebbe essere una questione che, diventando grandi, dobbiamo porci, no? Dove si nutre il desiderio di morire? Perché tutti ce l'abbiamo da qualche parte. Piccolo, nascosto, non ancora emerso, ma tutti ce l'abbiamo da qualche parte. Dove si nutre? Dove si radica? Nella stanchezza, nel dire: vabbè, come dicevano gli antichi, andiamo al riposo eterno, no? O come ha fatto scrivere sulla sua tomba Flaiano: non preoccupatevi, è solo sonno arretrato, che potrebbe anche essere, no? Ma dove si nutre? Perché c'è un desiderio, no? C'è un desiderio di vivere, c'è un desiderio di morire. Ci sono, ci abitano, entrambi. Questa è la prima grande preghiera di questo capitolo, è la preghiera di Toby, che ancora sta nel paradigma precedente. Il testo poi continua così. Nello stesso giorno, a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana nella Media, un'altra persona giovane, sempre del mondo ebraico, sempre in esilio, ma già proiettata nell'altro mondo, forse noi, no? Cioè che già è cresciuta nell'altro mondo, che non ha la struttura di rapporto con la divinità che ha Tobi, il padre, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, gliel'aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia». Questa è la premessa. Sarà un problema bello grosso, perché questa faccenda di non riuscire a sposarsi e generare prole è una maledizione speciale in Israele. Non si può mettere al mondo il Messia tanto atteso se non si mette al mondo figli. Quindi è una questione, poi cambierà col Nuovo Testamento questo ragionamento, ma qui è ancora molto forte e si sceglie questo racconto in questa leggenda di Tobi proprio per dire: sarà colpita dalla maledizione più maledizione che ci sia, che fa sì che una serva in una società molto gerarchica possa insultarla. Cioè, talmente questa maledizione la rende una schifezza che persino una serva può dirgli: vattene con loro, che in romanesco si direbbe vamoli ammazzato, cioè sarebbe una maledizione di grande portata. E Sara, di fronte a questo insulto, in quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Sara non prega Dio di farla morire in prima battuta, decide per sé, fa già parte del mondo nuovo, decide di basta così. Il desiderio di morire è fortissimo. Ma tornando a riflettere, pensava che non insultino mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, benedetto il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te, innanzi il mio volto e i miei occhi, comanda che io sia tolta dalla terra, perché non debba più sentire insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino, né un parente per il quale io possa serbarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto. Perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che muoia, guarda me con benevolenza, che io non senta più insulti. Sara dunque compie una preghiera ben diversa, no? È molto diversa da quella di Tobi. Non riconosce una giustizia in Dio, non si pone il problema, ma dice: ok, se io mi impicco renderò la vecchiaia di mio padre insopportabile, no? Faccio danno a una persona che amo, quindi non lo farò, però tu, Signore, tu puoi farlo, fammi morire, no? Fammi morire perché non ho un desiderio per vivere, e se proprio non vuoi che muoia, che io non senta più insulti. Fammi campare bene, che sarebbe il ragionamento che facciamo noi, no? Cioè, se... Ok, se la finiamo qua, la finiamo qua, ma se non la finiamo, allora fammi campare bene. E non so se riesco a rendere la diversità della preghiera, no? E soprattutto se riesco a trasmettere come non c'è niente di sacro, no? In questa preghiera. Nasce da un sanguinare della vita. Sara non si fa un problema etico sul suicidio, non dice e poi Dio si arrabbia ancora di più se io mi suicido perché non si deve suicidare, la vita, no, è molto con i piedi piantati rispetto ai propri desideri e alla propria vita, ed è la vita intera, ma non la vita in astratto. Sono le cose che vive, le sue sofferenze, la sua fatica, il suo desiderio di un marito che segnalano a Dio la mano che segue il respiro. E poi ci sono i versetti 16 e 17, gli ultimi due del capitolo, che sono la svolta, che mi fanno sempre pensare tanto, in particolar modo il 16. In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderla in sposa prima che tutti gli altri pretendenti. C'è una parentela che Sara non sapeva, è una parentela sconosciuta. Quando Tobia si presenterà, si scoprirà che è il parente che ha diritto a prenderla in sposa, anche se nessuno lo sapeva. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. La loro preghiera è accolta, Dio risponde positivamente a ciò che chiedono, e dunque ci verrebbe da dire crepano tutti e due. Hanno chiesto di morire, Dio accoglie la loro preghiera e li fa morire. E invece no. Hanno chiesto di morire, Dio accoglie la loro preghiera e dunque non li fa morire. Ma manda Raffaele, un mentitore scorretto, angelo che fa gesti di magia idolatrici per i punti di vista del mondo ebraico, che fa tutto sbagliato, uno scorretto a 360 gradi. Manda uno che rompe tutte le righe. Quando Tobia incontrerà il pesce che poi gli consentirà di cacciare Asmodeo da Sara, si dice che Tobia, su invito di Raffaele, prende il pesce e fu subito innamorato di Sara, che non sapeva nemmeno che esisteva, non l'aveva ancora vista, non l'aveva incontrata, non sapeva che c'era, ma il suo cuore si innamora, perché è in un altro luogo dove avvengono le cose. Le cose vere avvengono in un altro luogo, e in fondo l'esperienza della preghiera non è altro che andare a ricercare dove avvengono le cose vere. A volte nel nostro cuore, nella nostra psiche, a volte nella relazione con gli altri, a volte nel testo della parola di Dio. L'esercizio della preghiera è l'esercizio di andare a cercare, a rinvenire dove accadono le cose vere. Perché la loro preghiera sia accolta e dunque possano vivere. E dunque fu mandato Raffaele per guarire tutti e due. La storia inizia con il viaggio di Tobia. Ma Raffaele viene mandato non per Tobia, ma per guarire Tobi e Sara. Il che però cambia la vita a Tobia. Funziona esattamente così. Dio accoglie le nostre preghiere facendo un'altra cosa per un altro. E dunque succede una cosa che non era quello che avevamo chiesto, ma che funziona, che va bene. Anche se quello che apparentemente era la radice del nostro dolore, poi invece accade, continua nella sua ineluttabilità, perché fa parte della nostra storia com'è. Ma succede qualcos'altro di vero da un'altra parte. E il vecchio Toby torna vedente, da bravo credente, molto preoccupato della correttezza, era diventato cieco, e qui si sprecherebbero gli esempi su tutti i nostri amici preti, a cui riconosciamo buona fede, ma che spesso hanno le scaglie sugli occhi, cioè non vedono semplicemente, non vedono di essere in un altro luogo, in un altro tempo, in un altro modo. Toby viene guarito perché comincia a vedere. Sara viene guarita perché Tobia la raggiunge, sfida il rischio di morire con un pesce magico, dunque con un'opera di magia che agli ebrei stava abbastanza qua l'idea, con una cosa un po' scorretta anche lui, caccia il demonio e possono dare l'inizio di un matrimonio che diventa più importante del patrimonio. E le ultime due righe sono, dal mio punto di vista, non lo so se sono pazza, forse sì, sono bellissime. Proprio allora Toby rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. La storia rimane normale. Non si vede niente. È già successo tutto, ma non si vede ancora niente. Toby rientra dal cortile in casa e Sara scende dalla camera dove aveva pensato di impiccarsi per tornare nella stanza comune dove si trascorreva la giornata. Cioè non è successo niente. La storia fa i suoi passi e bisogna attendere altri tre capitoli perché le cose succedano e si vedano. Perché la storia si muove con il proprio passo. E in questa storia che si muove col proprio passo bisogna però sforzarsi di, come dire, seguire un angelo mentitore, decidere magari per i motivi sbagliati di non impiccarsi, di non scegliere la via della morte, continuare a rischiare la vita cercando dove accadono le cose vere. Io mi fermerei qua. Un piccolo avvisino. Siccome parlando del tema nel consiglio, ma anche con altre persone, è venuto fuori un certo interesse abbastanza diffuso sul tema risurrezione, risurrezione dei corpi, vita eterna, eccetera, che è sempre per la serie domande basic su cui ritornare, non avendo compiuto i 15 anni, diciamo. L'idea è stata di non dimenticare questo tema, ma di darci una volta, decidendo quando vogliamo che sia, sicuramente non novembre perché c'è già l'assemblea, ma in uno degli altri incontri probabilmente, un paio d'ore, magari dopo la lezione, cioè con una pausa dopo la lezione, per ragionare su questi temi un po' più teologicamente, cominciare a imbastirli, no? Perché ci sembrava che c'era ancora una confusione troppo gigantesca per dedicare un percorso di lezione, però che poteva essere interessante suggerirci qualche libro, avere due coordinate su cui pensare, capire bene come stava il problema, cioè che cosa pensavamo e così. Quindi ci accorderemo, faremo una proposta o un paio di proposte di date e poi se chi vuole, ovviamente chi è interessato alla questione può partecipare.
Grazie Stella, in attesa che magari qualcuno avanci eventualmente delle questioni, vi ho segnalato attraverso la chat quel libretto che è stato tratto dal commento al libro di Tobia, che Stella, appunto, a cui Stella ha accennato all'inizio, che è un testo fondativo sicuramente per l'associazione. Oggi il testo non è più in commercio, però si può trovare sul nostro sito in formato PDF, quindi lo potete liberamente scaricare. Io ho postato semplicemente questa...
Il link al nuovo sito dove abbiamo...
Sì, esatto, questo è il link al nuovo sito, come potete vedere, e questo si trova in due o tre posti, ma ad esempio qui c'è una breve introduzione, poi se voi cliccate in fondo dove è scritto il libretto disponibile qui, ecco qua, questo è il testo, vedete che si può scaricare liberamente.
Siccome c'è da poco, se andate nella pagina dal menu attività, e sotto nella casella di ricerca mettete Tobia seminari, vengono fuori i due seminari del 92 e del 2005 con tutti gli audio.
Molti di voi già lo sanno, abbiamo da qualche mese il nuovo sito, che tra i tantissimi materiali che contiene si sta arricchendo progressivamente, e ci sono appunto tutti i percorsi di lezione a cui accennavo, praticamente completi. E come gli altri anni riproporremo anche almeno due incontri invece di condivisione di riflessioni personali più strettamente legate alla lezione. Anche questi saranno da definire, ma direi che sicuramente prima della seconda lezione non lo facciamo. Di solito la sera dopo cena, una sera della settimana, che può essere il venerdì, ma
quelli sono solo online.
Ma direi che possiamo chiudere a questo punto, perché non mi pare ci siano interventi. L'appuntamento dunque è per tutti quanti il 26.
Va bene.
Va bene.
Un abbraccio a tutti.